Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. La lettura del mio libro Lasciare il segno continua trattando adesso dei graffiti, degli stickers e delle affissioni. Nell'abile discrimine tra spazio urbano e spazio linguistico, la città, in quanto libro aperto a tante letture possibili, appare come una dimensione spaziale della variazione del contatto e del rinnovamento linguistico. Un calidoscopio di suoni, di segni e di colori che testimoniano come le lingue attraversino una fase di transizione tumultuosa, segnata dal ricorso sia a voci popolari e gergali, sia in parallelo ad immagini corporee, tatuaggi e grafitiche sui muri, sui pavimenti e nei luoghi più svariati. Una poliedrica occasione di studi semiologici e comunicazionali che non può essere tradita. Graffitismo, muralismo e tatuaggio sono sia forme semiotiche, semantiche e artistiche, sia canali di comunicazione tradizionale e al tempo stesso innovativa. Graffitismo, muralismo e tatuaggio sono insieme manifestazioni sociali, culturali e artistiche che popolano la vita di tutti, indiscriminatamente. Consistono nell'esprimersi tramite interventi di scrittura, di pittura e di simboli su superfici massmediali, urbane e corporee. In essi si notano componenti semantiche, grafemi e parole, e semiotiche, simboli, figure, astrazioni. In tal senso, i graffiti si distinguono dai murales, dove le scritte, nella loro natura di grido scritto o di slogan gridato, sono più rare e funzionali all'immagine. Il graffitismo è una forma di scrittura che risente parimenti dei vari slang circolanti in città e della creatività di chi li concepisce. Tutte queste sollecitazioni visive e sonore richiedono degli studi specifici per poter valutare con maggior proprietà la molteplicità dei messaggi circolanti nel mondo intero e assieme gli sviluppi della lingua vissuti e attuati nella quotidianità. Graffitismo, stickerismo e affissioni abusive corrispondono a un processo di democratizzazione comunicazionale che si sviluppa in seno alla città, nei suoi rioni e in tutti gli strati sociali, dagli studenti ai venditori ambulanti agli uomini di affari. A seconda dei temi trattati, i graffiti sono stati suddivisi in politici, ultras, goliardici, questo naturalmente nelle zone scolastiche universitarie, oppure irriverenti, amorosi e blasfemi. Possono essere diversamente presenti nei vari spazi urbani. Il graffitismo amoroso non è collocabile in alcuno spazio urbano specifico. La sua lunghezza muta da testi sintetici a vere e proprie proposte poetiche con forti interferenze dialettali. A Roma, ad esempio, possiamo leggere dichiarazioni d'amore come «Te voglio bene», dove la scrittura riproduce i suoni dialettali. I graffiti ultras, dal canto loro, non sono meno precisi, sia nel sostegno alla propria squadra, sia nella brevità degli slogan, come «No al calcio moderno». I graffiti politici, poi, dal canto loro, presentano un frequente uso della K come fascista, occhio al cranio, scuola occupata, sempre con la K. Mentre il graffito viene confezionato in loco, lo stickerismo si esprime con la sticker art, l'uso dell'adesivo. È poco studiato, ma riguarda promozioni di discoteche, di pub, di luoghi di ritrovo e di ristoro, di lavoro, promozione di aziende di manutenzione domestica, di traslochi e di sgomberi, di ultras che riproducono i nomi delle varie organizzazioni di tifosi e ancora di proposte ludico-commerciali con tanto di recapito telefonico e contatto mail. Lo stickerismo è caratterizzato da un linguaggio parapubblicitario, poiché è di ridotte dimensioni, nella fissione può risultare più visibile, può essere moltiplicato all'infinito e anche attaccato in luoghi inaccessibili. Lo stickerismo, che spesso ricopre una funzione utilitaristica, non ricorre a forme dialettali, ma presenta interferenze inglesi e sperimentalismo figurativo. In esso si nota la frequente assenza del verbo o presenza in forma imperativa o, per contro, l'uso di molti sostantivi. Le affissioni sono definite abusive se i manifesti non sono stati sottoposti alle doverose pratiche di approvazione o se sono attaccati in luoghi non permessi. Possono essere scritte in italiano ricercato o di matrice ideologica. Le affissioni abusive si ritagliano un personale spazio urbano e un ulteriore spazio linguistico, tutto proprio. A Roma, fra il XVI e XIX secolo, al Collo di Pasquino, la celebre statua parlante, di notte venivano appese delle satire in versi che colpivano i personaggi pubblici più importanti. Erano appunto chiamate pasquinate ed esprimevano il malumore popolare verso il potere e la sua corruzione. Il graffitismo, lo stickerismo e le affissioni abusive offrono buoni spunti di studio sulle dinamiche evolutive della lingua italiana, tanto che, data la loro varietà e complessità linguistica, meriterebbero maggiore attenzione da parte degli studiosi. Da un punto di vista linguistico, graffitismo e stickerismo, nel loro fantasioso proporsi, sono esempi di commistione tra oralità e parola scritta, riferiti ad espressioni dialettali e persino letterarie.
Thank you.
Muri e mura. Il muro si propone in due modi, nella sua semplice nudità o coperto da insegne pubblicitarie, da disegni, da tax o da murales. A sua volta, l'essenzialità strutturale e visiva del muro nudo può essere vestita dai significati mentali di chi lo guarda, come dire che il muro di pietre o di mattoni è diretta visualizzazione di quel muro mentale o psichico narrato dagli scrittori e dai poeti e studiato dagli psicologi e dai sociologi. Il suo universo metaforico è ricco di sollecitazioni che ci riportano alla nostra identità di uomini, e ciò è dovuto anche all'assimilazione mentale e psicologica fra muro e pelle. Il muro, come difensore di intimità, di stile di vita, di familiarità e di cittadinanza, protegge la comunità dal nemico o la famiglia dall'estraneo, così come la pelle, elastica protettrice degli organi interni ed espressione della loro salute, difende il corpo dai batteri. Ambedue, pelle e muro, circostanziano una struttura e uno spazio. Il muro delimita una casa o una città, la pelle circonda il corpo. Senza il muro e senza la pelle saremmo inermi, fragili, impotenti. Fra le tante differenze intercorrenti fra le due, possiamo notare che la pelle rivesta una funzione univoca, non intercambiabile. Il fuori non potrà mai diventare dentro, mentre il muro delimita due tipologie di spazi di diversa grandezza e di diversa funzione. Da una parte la piazza, la via, il giardino, la campagna, e dall'altra la casa articolata in stanze, corridoi, anticamere, bagni e cucine. Muro e pelle definiscono i confini fra il mio e il tuo. Per la pelle è un fatto fisiologico e personale, per il muro un fatto sociale, ma fra i due la similitudine è sempre viva e costante. Ricordata questa evidenza, si può meglio intendere l'origine di tante metafore riguardanti il senso di inclusione e di esclusione, di unione e di separazione, di identità e di alterità. Il passaggio sarebbe conseguenziale se non esistessero anche i muri interiori, blocchi, chiusure e serrature che bloccano la spontaneità del fare e del dire, scioglibili con una carezza, ma serrati intorno a una dolorosa frattura dell'io. I muri interiori possono trovare sfogo e liberazione nella parola scritta sulla carta o sul muro, perché, come ricordava Carlo Dossi, la vera letteratura dell'ultimo popolo è quella dei muri. Le taverne di Pompei e da noi i cessi ce ne offrono pagine eloquentissime. Le frasi sui muri ci portano ad interrogarci sulle barriere che ci separano dagli altri, barriere ancora fisiche e metafisiche, costruite dai pensieri, dai dubbi e dalle paure. Con le frasi sui muri siamo indotti a meditare su quanto i confini e i limiti che ci imponiamo condizionino la nostra esistenza, in quale misura la migliorino e in quale la peggiorino. Il vero poeta moderno dovrebbe scrivere sui muri, per le vie, le proprie sensazioni e le impressioni, fra l'indifferenza o l'attenzione dei passanti. È questo che diceva Aldo Palazzeschi già nel 1915, quando i muri ospitavano solo messaggi estemporanei. In realtà ci sono parole che sbattono l'anima al muro, che la portano altrove, mentre il corpo, lui, resta immobile a leggere. Ma c'è da considerare anche il rapporto fra testo e contesto. Spesso la stessa frase scritta sul muro può essere più dirompente di quella sulla carta. All'opposto del muro, un libro o un foglio si limitano al rapporto privato. Una frase dipinta sul muro di Canicattì è leggibile in tempo reale da un cittadino di Hong Kong. La vistosità del messaggio è esaltata dalla facilità di divulgazione. Il messaggio sul muro serve ad abbattere i muri dell'indifferenza, della freddezza, della lontananza. Fora le resistenze dell'ascoltatore riluttante e addolcisce la comunicazione infettata dall'odio e lo propaga. In contrasto, i messaggi negativi si sta diffondendo l'abitudine di ricopiare poesie sui muri o, come succede a Udine, sulle saracinesche delle edicole. Sono un sorriso, un buongiorno, una condivisione spontanea in quelle che vengono definite le città della poesia, iniziative attraenti che strappano la condivisione dei passanti. Il mondo ha bisogno di poesia. Un verso può capovolgere la nostra visione delle cose. Con la forza della rappresentazione e della riflessione è in grado di qualificare l'intera giornata. È facilmente memorizzabile e citabile e offre occasioni di dialogo e di benessere mentale. La poesia dipinta è occasione di scambio fra sconosciuti. In Russia e nell'Europa orientale, al contrario di quello occidentale, il poeta ha una tale funzione catartica e mistica che si prega sulla sua tomba e si citano i suoi versi come passi della Bibbia. Secondo Marguerite Yourcenar, qualunque cosa si faccia e ovunque si vada, dei muri ci si levano intorno creati da noi, da prima riparo e subito prigione. Dovremmo ricordarlo quando riflettiamo sulle nostre paure, fragilità o aggressività, così come sulle schegge di vetro sovrapposte ai muri di cinta delle proprietà private. L'accoglienza va costruita con i ponti, non coi muri. Il Mahatma Gandhi si diceva: «Non voglio che la mia casa sia circondata da muri e che le mie finestre siano tappate. Voglio che le culture di tutti i paesi spazzino per la mia casa con la massima libertà». I muri, come chiusura fisica e psicologica, comportano rischiosità non sempre evidenti, che col tempo possono diventare blocchi insormontabili. Infatti, apertura è anche cultura, identità e scambio, monologo interiore allargato al dialogo, riflessione e condivisione. Senza l'interazione, il nostro procedere sarebbe triste, autoreferenziale e solipsistico. Qualcuno, memore delle necessità più impellenti, riflette sospirando: «Beati i tempi in cui si andava al muro solo per fare la pipì», ma poi si conforta progettando: «E se facessimo la pipì sul muro dell'indifferenza?» Il muro interiore, costruito con le pietre dell'angoscia e coi mattoni dei dubbi, cementati dalle diffidenze e dalle ferite, ci rende prigionieri a noi stessi. Fondamentale sarebbe essere consapevoli delle conseguenze e costruire le giuste porte e lasciarsi guidare dal monito di Italo Calvino: «Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori». Le angosce non dovrebbero costituire muri di cinta a noi stessi, come nello stesso tempo hanno il pregio di tutelare i nostri segreti. Vi sono dei muri coi quali si colloquia più proficuamente che con certe persone, così leggiamo nell'Ombra della Vittoria di Viktor Suvorov, per lungo tempo agente del servizio segreto militare dell'Unione Sovietica. Data la sua professione, si potrebbero ipotizzare non pochi significati nascosti, che qui non è il caso di approfondire. Le metafore potrebbero guidarci in mondi infiniti, ma in tale contesto non possiamo dimenticare l'essenzialità del muro, la sua nudità, la sua struttura e la sua funzione.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi, un libro di Giuliana Stecchina.